Capiago, agosto 2012. Esercizi spirituali guidati da Padre Elia Citterio. Lectio del primo giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a chi non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra.
Se queste parole le ascoltiamo nell'ottica dell'inno poi che seguirà della carità, allora tutto risuona secondo la parola che Gesù aveva detto alla folla nel capitolo 6 di Giovanni: Dio non chiede opere, chiede una sola, quella di credere nel Figlio che Lui ha inviato. Ora, credere significa semplicemente accogliere Gesù nel mistero della sua persona, nelle sue promesse, nei suoi segreti da parte di Dio per noi. Quando poi ascolteremo l'inno alla carità, in gioco non è semplicemente l'amore nostro per il prossimo. In gioco è la capacità di visione di Dio nel nostro amore del prossimo, tanto che non si tratta del nostro amore per il prossimo, ma del fatto che amando il prossimo noi facciamo esperienza della presenza di Dio con noi. È questo che ristora i cuori delle persone e il nostro. Nel brano che abbiamo letto, due sono gli elementi da sottolineare. È espresso sempre quel tutti. Tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito, no? Quel tutti vuol dire che, guardando al prossimo, noi dobbiamo come andare oltre ogni distinzione. E poi si sottolinea quell'essere solidali. Se un membro soffre, tutti soffrono. Se un membro è onorato, tutti gioiscono. Allora, essere solidali va oltre il nostro volere. Cioè, si tratta di fare esperienza di questa unità di corpo che noi siamo. Non tanto di volere arrivare a tutti. Allora, per illustrare questi due aspetti, io posso ricordare alcuni elementi. Primo, la solidarietà con i fratelli va colta nella comunione con Gesù, tanto che ogni separazione con i fratelli dice quanto poco siamo in comunione con Gesù. E siccome questo è reale per noi, noi siamo poco in comunione con Gesù, allora tutte le volte che noi registriamo distanza con i nostri fratelli, questo è dato dalla provvidenza di Dio per noi, perché il nostro cuore possa tornare a desiderare con sempre più intensità, con sempre più autenticità, la comunione con Gesù. Quando Gesù deve parlare di sé rispetto al compito che lui svolge essendo l'inviato di Dio, dice due cose e si trovano tutte e due nel Vangelo di Giovanni. La prima cosa si trova al capitolo 3, ai versetti 15 e 16 del Vangelo di Giovanni, è il colloquio di Gesù con Nicodemo. A un certo punto lui dice, e sta parlando a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ora, il compito di Gesù è quello di mostrare quanto è grande l'amore di Dio per il mondo, il che significa, come deduzione, che noi quando guardiamo al mondo non dobbiamo guardare al mondo che è cattivo, ma al mondo che è amato da Dio perché si salvi. E tutto il compito, se è quello di Gesù, sarà anche il nostro, è quello di mostrare la grandezza dell'amore di Dio al mondo, non di salvare il mondo come tale. Unito a questo elemento ce n'è un secondo, e il secondo si legge nel capitolo 11 di Giovanni, ai versetti 49 e 50, quando è già stato deciso di mettere a morte Gesù, e Caifa, che è il sommo sacerdote, esprime questa decisione come una necessità: è meglio che uno perisca piuttosto che perisca la nazione. È un ragionamento cinico, ma l'Evangelista sottolinea che in quel ragionamento c'è una profezia, e la profezia è, e Giovanni la spiega, Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Allora, questo secondo elemento, riunire i figli di Dio che erano dispersi, significa realizzare un corpo solo. Allora, questo è il movimento che contraddistingue il compito di Gesù, di mostrare quanto è grande l'amore di Dio per il mondo. Vale anche per noi. Per questo ogni elemento di separazione con il prossimo significa togliersi da questo movimento di Gesù nel realizzare quello che è il suo compito, mostrare quanto è grande l'amore di Dio per il mondo, per gli uomini. Per imparare a cogliere la forza sia del compito sia di questo movimento, come fosse una specie di punto d'arrivo di tutto ciò che riguarda Gesù nel suo vivere. Ci sono parecchi passi del Vangelo che noi dobbiamo imparare ad ascoltare, non con le orecchie, ma con una percezione del cuore profonda. E sono tutti i passi in cui si dice che Gesù, guardando la folla, ha compassione. Quando incontri i lebbrosi, ha compassione. Quando racconta le parabole, spesso viene sottolineata la compassione. Pensate alla parabola del buon samaritano e la parabola del figlio del prodigo. Questa compassione è la ragione profonda che ha mosso Dio a mandare il figlio perché al mondo sia rivelato il suo amore. L'amore di Dio per noi procede dalla sua compassione per noi. Noi abbiamo una reazione istintiva, non bella, per la compassione. Sembra, ho compassione di te, no? Come dire, è un poveraccio tale che... Invece il mistero della compassione è la rivelazione della natura dell'amore di Dio per noi. Noi non siamo degni dell'amore suo, ma Dio non guarda mai la nostra dignità. È Lui che la fonda con il suo amore. Non gli interessa quello che precede. Pensate invece noi come reagiamo diversamente. Noi quando, o perché la vita è complicata, o perché facciamo dei peccati, noi ci disprezziamo. E mancando verso di noi di questa dignità, non riusciamo più a vivere la vita dentro un atteggiamento di benevolenza, che non procede da noi, ma ci viene data. Solo se l'accogliamo, la possiamo vivere a nostra volta, e si accoglie da Dio in questo mistero di compassione per noi. Un altro elemento, quel essere un corpo solo. Allora, ricordate altri due passi. Uno della lettera agli Efesini, siamo al capitolo 2, versetto 14. Di Gesù si dice: egli è la nostra pace, ha tolto l'inimicizia. Si allude al fatto, no, degli ebrei e dei pagani, ma va esteso in senso generale, tanto da interpretare in questa ottica quello che poi si dirà sull'avere un cuore puro e sul cercare di essere perfetti. Per la sensibilità del Vangelo, avere un cuore puro e cercare la perfezione vuol dire non avere un cuore diviso. Non è in ragione di una specie di perfezione personale, è in ragione del fatto di poter avere un cuore non diviso, non tiranneggiato. E questo si può fare se si confida in Lui, che è la nostra pace. Se si parte da noi per vivere la pace, non arriveremo mai, perché la nostra vita è disseminata di tormenti e fatiche di ogni genere. Invece, guardare a Lui, Lui è la nostra pace. Quell'essere è una cosa sola tra di noi, non può essere vissuta se non dentro questa percezione che Lui è la nostra pace. E poi un altro elemento, sempre preso dal Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 17, ai versetti 21 e 22, quando Gesù prega per tutti. Gesù ha pregato, ma anche per ciascuno di noi. E la preghiera di Gesù non è vincolata a una certa qualità della nostra vita. E ripeto, a Dio non interessa. A Dio interessa noi, non la nostra cronaca. Quel noi che pure è segnato dalla nostra cronaca è quello per cui Gesù ha pregato. E noi, in questo senso, quando preghiamo, è come se non dovessimo badare alla preghiera nostra per Lui, ma ad ascoltare la preghiera Sua per noi, perché Lui è la nostra pace. Se non si percepisce che ciascuno, quindi tutti, sono oggetto della stessa preghiera di Gesù, noi non saremmo mai solidali con i nostri fratelli. Se questa percezione è forte, non si fa fatica a essere solidali anche quando gli altri ti vengono non incontro, ma ti vengono contro. E termino con un riferimento alla liturgia. Quando nella liturgia eucaristica, alla comunione, il sacerdote dice corpo di Cristo, noi rispondiamo Amen. Non vuol dire credo che quello non è un semplice pezzo di pane, ma è il corpo di Cristo. Vuol dire sì, riconosco di essere, di far parte, no? Membra dell'unico corpo. E se l'assumo, vuol dire che assumo di vivere secondo l'unica legge di quel corpo, che è la carità, cioè la non separazione dai miei fratelli, a costo di subire ingiustizia e non tenerne conto, perché Lui è la nostra pace. Questo è il contenuto della nostra fede. Se la fede non è autentica, non può estendersi, esplicarsi, diciamo, espandersi in amore, e se non fa questo, noi non percepiremo mai che Lui è la nostra pace. In fondo, non crediamo a Gesù. Preferiamo attenerci a qualche opera pia da offrire a Dio. E basta. Ma se si fa così, il nostro cuore non godrà mai i segreti di Dio.